Dal 2011 una situazione di progressiva riduzione della percentuale di finanziamento pubblico rispetto al PIL. Ora abbiamo raggiunto il valore del 6,6, che è il valore più basso in assoluto mai raggiunto. Il nuovo DEF, come sappiamo tutti, prevede un pur minimo progressivo ridursi fino al 2019. Abbiamo sicuramente il sistema occidentale con costi pubblici più bassi del mondo, perfino dell'America. Questa è la cosa che può sfuggire: perfino rispetto all'America abbiamo costi pubblici più bassi, e ci troviamo di fronte a una situazione che, come è stata detta, naturalmente non vuole cedere all'onore di garantire la qualità per tutti, e quindi la sfida dei nuovi farmaci, delle nuove tecnologie. Per darci un dato, il 30% dei farmaci che stiamo usando sono biotecnologici. La spesa ospedaliera in Italia, in tutta Italia, Toscana inclusa, giusto che si parlava, è aumentata del 5,2%. Solo la spesa per farmaci oncologici è aumentata del 15%. Quindi, voglio dire, questi sono i dati. Non certo possiamo ritenere che non si possa tenerne conto. Ora, senza volere fare catastrofismo, eviterò di citare il nono rapporto sanità, quello Serva Salute, che dice che che ha frenato l'incremento dell'aspettativa della vita, ma è evidente che la sfida è forte. Non ci aiutano, lo accennava Lino molto bene, alcuni media che stanno diffondendo, amplificando un pensiero un po' debole, per non dire supponente o perfino demagogico, su alcune tematiche a cui noi dobbiamo fare fronte. Il tema della mala sanità. Federsanità ha in piedi un grande impegno, se ne parlava prima che iniziasse, un grande impegno per ridurre il rischio nelle nostre strutture. Ma insomma, è facile sparare su questo tema, no? È un tema molto caldo. Il rapporto To Air is Human degli Stati Uniti ci dicono che negli Stati Uniti ci sono 250.000 morti ogni anno in ospedale. Insomma, con questo non ho nessuna giustificazione, dobbiamo stare chini su questo tema ed essere impegnati. C'è il tema degli sprechi. Ogni tanto qualche giornalista di turno vabbè, c'è tutta gente che se ne intende, che legge il Sole 24 Ore, dice che abbiamo 6 miliardi di sprechi in sanità. Vabbè, insomma, beati loro, perché allora chissà quanti sprechi ci hanno in Germania, in Francia, in Austria, in Svizzera, dove il PIL è ben 3 punti più alto, la percentuale assorbita dalla spesa pubblica è ben 3 punti più alta rispetto al PIL. E poi c'è il grande tema dell'anticorruzione. Non scherziamoci, su questo noi siamo impegnatissimi, riteniamo che su questo l'impegno debba essere fermissimo da parte nostra. Però alcune strumentalizzazioni della stampa che abbiamo visto a seguito della pubblicazione del rapporto Transparency in Italia, quello del Censis, ci è apparsa decisamente strumentale. Non mi soffermo su questo, tutto questo ci fa capire qual è il contesto con cui noi dobbiamo fare i conti. Ma insomma, l'aveva stigmatizzato bene anche il Presidente. Insomma, rispetto a tutto questo abbiamo il dovere di garantire la sostenibilità e quindi anche affrontare il tema della riorganizzazione. Certamente il tema della sostenibilità ha a che fare con alcuni atti amministrativi, giuridici, per esempio la centralizzazione, il fronte dei beni e dei servizi non sanitari. Solo su questo tema potremmo ognuno di noi soffermarci per, penso, qualche ora. E poi c'è il tema della riorganizzazione, appunto l'esempio delle aslone. La mia ASL, fra l'altro, ha una complicazione, oltre a essere forse la ASL più grande d'Italia, perché è più grande per esempio delle Marche, la mia ASL, le Marche sono 9.000 km quadrati, c'ha un numero di abitanti molto basso, il che vuol dire che le quote capitarie sono poche, insomma, per parlarci fra gente che fa questo mestiere, no? Ma noi dobbiamo garantire la sicurezza, la qualità delle cure anche dove la densità è bassissima, dove se bucate la macchina e non ci avete il crick, prima che viene qualcuno a prestarvi un crick siete del gatto. noi dobbiamo garantire anche nel piccolo Spea di Pitigliano o al Giglio, perché poi diciamolo c'è anche il Giglio, la stessa qualità e sicurezza delle cure. Insomma, dobbiamo affrontare questo tema della riorganizzazione tenendo conto anche delle difficoltà, se ne parlava, della necessità di assicurare interlocuzione. Per noi la sfida è quella di finalmente mettere strutturalmente in rete, questo è il tema. Noi da anni in ogni convegno diciamo dobbiamo mettere in rete le cure primarie con le cure secondarie. D'altronde la cronicità, lo accennava il Preslino, assorbe l'85% del nostro bilancio. Io ho fatto analisi di contabilità analitica perché neanche io ci credevo fino in fondo. E alla fine assorbe l'85% del nostro bilancio. Ho visto che poi nel frattempo molti hanno pubblicato valori o lievemente inferiori o lievemente superiori. Quindi... 75. Sì, sì. Bene, quindi se affrontiamo il tema della cronicità, l'esempio classico, un diabetico può costare quasi niente se evitiamo di fare diventare un diabetico o un iperteso, l'ipertensione rappresenta il 40%, la causa del 40% dei nostri ictus, il 25% dei nostri infarti, degli infarti di quegli altri. Insomma, il tema delle reti, che anche oltre che reti fra professionisti, fra ospedali e territori, è anche un tema nuovo delle reti fra gli ospedali. Credo che sia il momento di superare la visione dell'hub and spoke, insomma, sia il momento di centralizzare ciò che è necessario e valorizzare ciò che può essere fatto anche nei presidi ospedalieri di riferimento. Insomma, sono tutti temi da approfondire. L'altro grande tema, secondo me, è il nuovo ruolo che deve svolgere la conferenza dei sindaci. Non ci dimentichiamo che la legge dà alla conferenza dei sindaci un ruolo di health equity audit, cioè un ruolo di osservatorio delle disuguaglianze, che noi non riteniamo siano giuste. Le differenze di accesso alle cure, abbiamo parlato di chronic care mode, di sanità d'iniziativa, è un modo per spendere meno, perché francamente chi ci costa di più sono quelli che accedono solo attraverso il pronto soccorso, quindi questo è un impegno su cui noi non possiamo fare un passo indietro. D'altronde devo dire che il nuovo piano nazionale cronicità, ora ce lo dice l'autore, va decisamente in queste direzioni, poi meglio ci dirà chi dovere. Terzo tema, il tema della partecipazione dei cittadini. Penso che se vogliamo e crediamo in un governo democratico e ci dobbiamo mettere tutto dentro perché questo accada, questo terzo elemento non debba essere sottovalutato. Bene, io concluderei dicendo... anche perché anch'io sono curioso e interessato a sentire chi dopo parlerà. Cosa potremmo fare? Non c'è naturalmente un taccuino su cui assegnare il da farsi. Certo, primo, partire, leggere attentamente i bisogni e i diritti dei nostri cittadini. Io ho fatto un'analisi dello stato di salute dei nostri cittadini in questa aslona che ora mi sono accinto a dirigere e sorpresa no, perché sono cose che sappiamo e risappiamo, l'abbiamo letto in tutti i librini, ma c'è una correlazione impressionante fra stato di salute, aspettativa di vita e stato socio-economico e reddito imponibile medio e stato dell'occupazione. È una cosa che quando lo vedi, vabbè, no, lo sapevi, l'abbiamo scritto, detto mille volte, insomma. Analizzare i bisogni mi pare un primo elemento importante, quelli oggettivi e poi anche quelli percepiti dai nostri cittadini, come dicevo. C'è poi il tema della filiera gestionale. Guardate, perché il direttore generale, specie ora con le aslone micidiali, riesca a mettere, non dico i piedi sul tavolino come scherzando diceva Lino, ma almeno riposare la notte, bisogna avere una filiera gestionale, cioè essere sicuri, ne parlavo con Valerio all'ingresso, no? Garantire l'interlocuzione con i nostri professionisti, con i nostri cittadini e con i nostri sindaci che li rappresentano tutti. Cioè bisogna esserci. ragioniamoci, un bel tema forse di un seminario dedicato. Il ruolo che io ritengo possa essere ritirato fuori con forza è il ruolo del distretto. Distretto inteso come macrostruttura gestionale, d'altronde anche l'evoluzione normativa, la 229, aveva dato una spinta proprio in questa direzione. Ora bisogna, secondo me, di nuovo stigmatizzare il ruolo del distretto, dove si svolgono i percorsi assistenziali, dove il direttore del distretto è, chiamiamolo così, il direttore generale di prima istanza di quell'area geografica, di quella comunità, di quegli stakeholders che vi sono, con un ruolo certo di garante, di competente garante, controllore di quello che suona, capace di reggere e guidare il cambiamento. Bisogna, questa è l'ultimissima cosa che mi rendo conto difficile, bisogna sapere sviluppare la consapevolezza, che non è la mera conoscenza. La conoscenza, leggiamo un libro, leggiamo un articolo. La consapevolezza è molto di più, è disporre delle stesse mappe cognitive con i nostri professionisti, che sono l'interfaccia più frequente intorno a queste tematiche, con i nostri cittadini, con i nostri politici, perché alla fine l'arte della persuasione dobbiamo bloccarla, cioè non possiamo pensare di avere ragione perché ci facciamo direttori generali. Bisogna, ecco, nelle 15 ore al giorno di lavoro metterci qualche ora anche diretta a questo impegno. Insomma, sappiamo che stiamo facendo uno sforzo straordinario, ma non siamo chiamati, direbbe Calvino, a gestire l'ordinario, siamo proprio chiamati a scalare una montagna, insomma. Scaliamola sta montagna, speriamo, come diceva qui il vecchio buon Pablo Neruda, che in cima ci sia poi un bel panorama da guardare. Grazie. Diamo